Open Day.
In studio con Alessio Morigi e Annalisa Colavito.
Siamo ritornati nel secondo blocco del nostro pomeriggio. Intanto vorrei ringraziare e salutare Alessio Belli, che mi aiuta in redazione a realizzare la puntata che state ascoltando, quindi nella ricerca degli ospiti e dei contenuti, e poi Lorenzo Talani quest'oggi in cabina di regia. Non sono sola, Open Day è una trasmissione che si costituisce di altre presenze che non ascoltate in diretta, ma che comunque ci sono e fanno in modo che il programma possa essere realizzato e condotto. E per quest'oggi abbiamo pensato di raccontarvi, in questo secondo step di Open Day, del problema dell'abbandono scolastico. Non è la prima volta che ci capita di parlarne, e dovremo parlarne nel tempo tante tante altre volte, anche perché sappiamo che siamo in preda da qualche tempo ad una sorta di disaffezione degli studenti dalla scuola. Certamente per noi sapere che i numeri relativi all'abbandono scolastico aumentano rappresenta una grande sconfitta del sistema rispetto al rapporto con gli studenti. Cerchiamo di capire a che punto siamo, e questa volta lo chiediamo a Luca Giunti della Fondazione Open Polis. Ben trovato su Radio Cusano Campus.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
A lei. I dati sull'abbandono scolastico sono sempre più importanti, sempre più studenti decidono di lasciare la scuola.
Allora, intanto dobbiamo intenderci su come descrivere un fenomeno che è complesso come quello dell'abbandono scolastico, perché tendenzialmente rientrano in questa definizione tutti i ragazzi che lasciano la scuola prima del tempo o che in generale si trovano, diciamo, in fenomeni di dispersione, quindi fenomeni che riguardano per esempio i ritardi nel percorso scolastico, ma anche per esempio i bassi apprendimenti. Un fenomeno complesso che è molto difficile da misurare. A livello europeo è stata formulata una modalità per misurarlo, un indicatore che prende la quota di giovani che hanno lasciato la scuola con al massimo la licenza media, senza ottenere ulteriori titoli di studio o qualifiche professionali. Da questo punto di vista il nostro paese è terzo a livello europeo per quota di abbandoni precoci, dopo la Romania e la Spagna. In Italia, diciamo, grosso modo il 12,7% dei giovani che hanno tra 18 e 24 anni hanno lasciato la scuola con al massimo la licenza media. Chiaramente è una quota che è diminuita negli anni, quindi rispetto al decennio scorso, dove si attestava quasi al 20%. È progressivamente scesa, quindi questo, diciamo, è il lato della medaglia positivo, se vogliamo vederlo. Dall'altro lato però restano profondi divari territoriali, nel senso che se poi andiamo a scorporare questo dato a livello regionale, vediamo che ci sono regioni come la Sicilia, dove i giovani che hanno abbandonato la scuola prima del tempo sono 1 su 5 fondamentalmente, e comunque i livelli sono molto alti anche in regioni come Puglia e Campania.
Sì.
A questo si aggiunga, che è un concetto che stavo anticipando adesso, il fatto che dopo la pandemia, per esempio, un fenomeno fortemente collegato, che è quello dei bassi apprendimenti scolastici, cioè i ragazzi che magari conseguono il titolo di studio, ma lo conseguono senza competenze minime di base, è aumentato moltissimo.
Eh sì, assolutamente. Il quadro che lei ci restituisce è un quadro non omogeneo della situazione. Esistono delle differenze tra nord e sud e delle differenze tra Italia e estero. Queste considerazioni e questa diversità ci porta a riflettere su degli incrementi in determinate aree del paese, forse quelle più svantaggiate.
Assolutamente, anche perché il fenomeno dei divari territoriali si collega sempre con quello delle differenze sociali. Ora, noi da questo punto di vista sappiamo che tendenzialmente la quota di abbandoni è più alta al peggiorare della condizione del nucleo familiare d'origine. E questo dato, per esempio, andando a vedere un indicatore, come dicevamo, collegato, come quello della quota di giovani che, pur completando gli studi, lo completano con competenze inadeguate, quella che viene definita fondamentalmente la cosiddetta dispersione implicita, perché non è una vera e propria dispersione, non hanno abbandonato effettivamente la scuola, però di fatto escono da scuola con competenze basse. Ecco, più diciamo è alta la condizione di partenza del proprio nucleo familiare, quindi la condizione economica e sociale del nucleo familiare di partenza, e minore è la quota di ragazzi che finiscono la scuola con competenze inadeguate, mentre invece nelle famiglie diciamo più povere, con più difficoltà economiche, la quota di studenti che finiscono la scuola con competenze inadeguate è molto più elevata.
Assolutamente. Questi studenti poi a che futuro sono destinati? Cioè, una volta che decidono di abbandonare, di allontanarsi dalla scuola, che cosa fanno?
Allora, ecco, questo è un altro, per esempio, un altro dato interessante, perché da questo punto di vista una delle, diciamo che nel parlare comune, una delle alternative, no, che viene più percepita rispetto allo studio è quella del lavoro, no? Smette di studiare per lavorare. Da questo punto di vista, diciamo che anche qui il quadro è molto cambiato negli anni. Perché se rispetto a prima della grande recessione, quindi se prendiamo per esempio i dati del 2008, la quota di giovani che avevano abbandonato gli studi e che però avevano un'occupazione era molto più elevata, dopo soprattutto la crisi economica, ma a maggior ragione dopo anche l'emergenza Covid e la pandemia, questa quota è fondamentalmente crollata. Do un dato: il tasso di occupazione tra i giovani 18-24 anni che avevano abbandonato precocemente gli studi nel 2008 era il 51%, cioè oltre la metà era occupato pur avendo abbandonato gli studi precocemente. Nel 2020, primo anno di pandemia, questa quota si è ridotta al 33,2%. Quindi significa che in un mondo dove le competenze sono sempre più importanti, diciamo, chi resta indietro, chi abbandona gli studi prima del tempo, ha molta più difficoltà anche a collocarsi nel mercato del lavoro.
E certamente i numeri che noi stiamo commentando, che stiamo analizzando insieme oggi pomeriggio, sono numeri che meritano, oltre che una riflessione, un'azione vera e propria. È un fenomeno che va compreso e poi arginato, anche se non è facile, cioè a raccontarla è un attimo, il problema è agire.
Certo.
Rispetto alla questione e aiutare i ragazzi a evitare errori, anche perché una volta commesso un errore importante in giovane età, nella vita diventa difficile recuperare, cioè perdere gli anni di scuola vuol dire tanto per un giovane, e lì per lì magari i ragazzi non se ne rendono conto, riusciranno a capire l'errore commesso soltanto nel tempo. Poi al momento in cui si entra nel mondo del lavoro, la differenza tra una persona che ha studiato e una persona che non ha studiato la percepisci, la vedi anche sul lungo percorso. Pertanto è necessario aiutare i ragazzi. Che cosa si può fare, se si può fare qualcosa, Luca?
Allora, è fondamentale, al di là di tutta quella parte del fenomeno che può essere riconducibile a scelte personali, perché sicuramente, nel senso, essendo un fenomeno complesso, non è che c'è una ricetta univoca o qualcosa, però sicuramente quello che si può fare, soprattutto come sistema educativo, è prima di tutto intervenire su queste disparità e disuguaglianze, perché se c'è chiaramente una correlazione di tipo territoriale e sociale tra appunto la provenienza geografica, la provenienza di contesto sociale e familiare e l'esito del percorso di studi, vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato. E intervenire su quel qualcosa che non ha funzionato vuol dire fondamentalmente anche intervenire sulle disparità in termini di accesso ai servizi. Per esempio, tutto il fenomeno della dispersione spesso è collegato col fatto che serve un supporto per ragazze e ragazze che hanno più difficoltà negli studi. Per esempio, che ne so, rientri pomeridiani, oppure laboratori in cui poter, diciamo, fare dei recuperi sulle materie in cui ha delle difficoltà. Ecco, tutto questo tipo di supporto, che è scolastico ma è anche extrascolastico, sicuramente può aiutare. E non è un caso che diciamo, i territori dove questo tipo di servizi sono più presenti sono tendenzialmente anche quelli dove la dispersione è minore e quindi dove si riesce a ridurre anche sul lungo periodo un fenomeno come l'abbandono scolastico.
Che comunque è un fenomeno grave che va compreso, e il fatto che il trend sia quasi emergenza porta allargare, diciamo, aumentare le riflessioni sulla questione e cercare di aiutare appunto i giovani studenti. La disaffezione dalla scuola è causata da un cattivo rapporto giovani scuola o da un metodo di studio che non funziona, o cos'altro secondo lei, Luca Giunti?
È molto difficile dare una risposta di questo tipo, perché appunto, trattandosi di un fenomeno comunque multidimensionale, non c'è una risposta
univoca.
Non c'è una risposta unica. Ogni situazione è chiaramente diversa. Detto questo, e detto che ogni situazione è diversa, cioè, sono evidenti le correlazioni rispetto al background sociale e geografico della persona, e tendenzialmente questo si collega con le opportunità che quella persona riceve. Per cui nascere in un contesto dove ci sono meno opportunità sociali, dove ci sono meno opportunità educative, a partire dai primi livelli di istruzione, dall'asilo nido, la scuola dell'infanzia, sicuramente questo crea un contesto in cui la dispersione, i dati ci dicono che è più probabile.
Questo certo, è più facile è un disaffezionarti, sì. Cioè si parte già svantaggiati praticamente, sì. La problematica è quella che se si nasce in determinati contesti sociali, economici, si parte già con un piede fuori dalla scuola, e allora è proprio lì che bisogna intervenire e agire. Solo che in un momento come quello che attraversiamo, io non so quanto sia prioritario tentare di arginare un fenomeno importante come quello dell'abbandono scolastico, eppure è necessario parlarne e non abbassare gli occhi davanti a numeri che fanno comunque pensare e riflettere. Un giovane che abbandona la scuola è un adulto che non è cresciuto e non si è formato come gli altri, è un adulto a cui manca qualcosa. Grazie a Luca Giunti della Fondazione Open Polis, appuntamento alla prossima, buon lavoro.
Grazie a voi.
E a proposito di abbandono scolastico, noi vogliamo raccontare il rovescio della medaglia, la scuola che allontana gli studenti. Il rapporto non è sempre legato allo studente che si allontana dalla scuola, certe volte la scuola respinge. Prendiamo ad esempio il caso di Nina, che abbiamo raccontato più volte qui a Open Day, ne abbiamo parlato anche con un'associazione disabili, insomma una storia da brividi. È stata la scuola a fare in modo che Nina non sostenesse l'esame di maturità, lei ovviamente molto tenace, non ha ancora mollato la presa, ma ovviamente è un caso di uno studente che è stato allontanato dalla scuola e non il contrario. Sentiamo il servizio.
Una scelta solo inclusiva, ribadisce la scuola, che resta ferma sulle proprie posizioni. È un suo diritto sostenere l'esame di maturità, continua a fare eco dall'altra parte chi è accanto a Nina Sorrentino, 19 anni, sindrome di Down e il sogno di terminare il suo percorso scolastico come gli altri studenti. Un botta e risposta che continua ad ampliarsi, perché ora il consiglio di classe del liceo scientifico di Bologna ha preso carta e penna e scritto una lettera aperta, sottolineando che mai ha negato l'esame di maturità alla studentessa, ma solo prospettato di concludere insieme ai compagni di classe il proprio percorso con un attestato credito formativo che apre poi le porte al mondo del lavoro.
Voglio fare l'esame di maturità per andare avanti nel mio futuro.
Divide la storia di Nina, ragazza dei mille talenti. Ama la musica e il ballo, scrive poesie, sogna di diventare un'artista.
Il mio sogno è di insegnare danza ai bambini.
Per lei è scesa in campo la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, che rivendica il diritto di Nina ad avere un futuro nel mondo del lavoro. Il no alla maturità è arrivato anche al Ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma. Una manifestazione, uno striscione. Siamo al fianco di Nina. un flash mob parallelo a quello organizzato a Bologna. Nina due settimane fa si è ritirata dalla quinta classe, indirizzo scienze umane. Per i genitori, l'unica cosa da fare. La sua richiesta era solo poter sostenere la maturità a fine anno. Eppure per la scuola rimane un obiettivo troppo impegnativo, al punto da causarle stress e frustrazione.
Che cosa chiede per Nina?
Poter provare ad accedere a questo diploma. Poi, se non riuscirà, si vedrà.
I genitori di Nina, entrambi insegnanti, in questi anni hanno chiesto più volte al consiglio d'istituto una modifica al programma formativo della figlia e un passaggio al piano di studi ordinario, mai eseguito, nonostante numerose perizie con esiti positivi. Ora Nina è a casa, studia, coltiva i suoi interessi, ma l'esame di maturità continua a restare un miraggio.
Aiutatemi a trovare una soluzione.